E oggi una puntata che vogliamo regalare al nostro pubblico con un tono un po' più leggero. Giovanni, allora oggi, per una serie di congiunture, parliamo di umorismo, sia parlando del concerto di domani sera dell'Osi, umorismo in musica, l'Osi all'AC, purtroppo in video streaming, senza pubblico, ma anche in diretta su Rete2, e questa mattina una puntata di Geronimo Libri che parlava di questo libro di Federico Baccomo, Che cosa c'è da ridere? La situazione era piuttosto drammatica. Il comico ebreo Erich Haldeman, che fu costretto ad Auschwitz a mettere in scena uno spettacolo ironico per le SS. E la sua frase: la risata è l'ultima risorsa quando le cose vanno a catafascio. Ora, forse il periodo è ideale questo, insomma, le cose non
Direi sì.
vanno benissimo, però forse è meglio fare un sorriso e cercare anche attraverso la musica, insomma, di alleggerire, che non vuol dire per forza, come dire, fare musica leggera, tra virgolette. Per parlare di questo argomento abbiamo i nostri due ospiti di oggi.
Due ospiti che sono anche due amici, i critici musicali Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi e grazie.
E Nicola Cattò, buongiorno Nicola.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa c'è da ridere oggi, potremmo dire, insieme ai nostri due amici?
Allora, oggi vorremmo parlare appunto dell'ironia, dell'umorismo in musica, che naturalmente ha accompagnato nei secoli di storia della musica i compositori con varie strategie per poter intrattenere il pubblico, fare una risata, in maniera a volte molto istintiva e a volte un pochino più sottile. Cosa che magari necessita di una conoscenza maggiore, insomma, della musica, di una attenzione. Allora, vorrei partire da te, Nicola. Ho chiesto ai nostri due ospiti di proporci degli ascolti musicali che ci potessero raccontare di come nella storia i compositori sono riusciti a trasformare attraverso l'arte dei suoni un pensiero ironico, che magari vuol dire satira, parodia. Nicola, il primo tuo ascolto è un ascolto di una delle figure forse più, tra virgolette, leggere della storia della musica, ma anche più geniali, e cioè parliamo di Mozart.
Sì, naturalmente è difficile dare un'idea della storia dell'ironia in musica, poi bisognerebbe dire cos'è l'ironia, cos'è la
Certo.
satira, cos'è l'umorismo, cos'è la comicità, che sono tutte cose che hanno qualcosa in comune ma non sono coincidenti. Ma nella musica sinfonica far ridere, diciamo così, è sicuramente più difficile perché non ci sono delle parole, non c'è neanche una situazione magari teatrale che possa anche epidermicamente suscitare il riso nel pubblico. Il primo ascolto che abbiamo scelto insieme, che è tratto dai Musikalischer Spaß, un divertimento musicale, è uno dei modi più sofisticati per far ridere e che oggi forse anche meno immediati, perché presuppone che il destinatario dello scherzo, dell'ironia, conosca tutto un retroscena di messaggi e in questo caso di composizione di stile che all'epoca si poteva dare per scontato, oggi molto meno. Questa è praticamente una piccola composizione di Mozart in cui lui si diverte a prendere in giro lo stile un po' banale, un po' retorico, un po' fatto un po' tutto di fotocopie dei compositori di corte dell'epoca, e in questo ultimo movimento di questa composizione addirittura prende in giro una fuga, un movimento di fuga che però non riesce mai ad andare in porto, come è fatto da uno che non la sa scrivere, e addirittura nel finale ci sono accordi di tutti gli strumenti in tonalità diverse, per cui è un gran caos. Quello lo può cogliere chiunque perché sente il caos, però l'ironia su come si scrive una fuga senza saperlo fare è naturalmente molto più sottile.
Thank you.
Nicola Cattò, allora, un trattato su cosa non fare nella composizione. Naturalmente nella figura di Mozart il gioco, l'essere irriverente si accompagna anche alla genialità, e forse questo è anche il modo per poter condurre il pubblico anche ad apprezzare alcuni intenti ironici.
Assolutamente, Mozart forse nella storia è il musicista in cui più incredibilmente convivono l'ironia con la profondità, il senso continuo della sorpresa con l'alto, con il basso. È davvero un miracolo della storia della musica, e qui è una piccola composizione per un quartetto d'archi, due corni, ma in realtà con un'estrema sapienza prende in giro tutta una turba di musicisti dilettanti dell'epoca che, ripeto, in quel periodo, in quel contesto, il riferimento era chiarissimo e notissimo. Oggi forse noi dobbiamo un po' ricostruirlo. Certo, non ci sfugge invece la totale cacofonia delle cinque tonalità che si sommano nei due accordi finali.
Certo. Carla, vorrei rivolgere ora una domanda a te. L'ironia, come in questo caso e come nel caso di tutti gli ascolti che faremo, aiuta anche a togliere quel senso di seriosità che spesso la musica, tra virgolette, classica, spinge il pubblico a immaginare. Immaginiamo sempre la musica classica forse come qualcosa che bisogna capire. Spesso invece in musica non è sempre così.
Ma sì, è vero, anche perché i musicisti sono dei grandi burloni, dei grandi allegroni, i musicisti di ieri ma anche quelli di oggi. Cioè, quello che io consiglierei assolutamente a tutti è andarsi a mangiare una pizza, ad esempio, con Andras Schiff, perché si fa un bagaglio di barzellette inenarrabili. Adesso siamo alla radio, non posso riferirle perché sono assolutamente sconcissime, ma chi se l'immaginerebbe Andras Schiff, lui tutto compassato, che entra, fa gli inchini tutto rigido a destra e a sinistra, suona inappuntabile senza sbagliare una nota, Bach, tutte le più lunghe maratone bachiane, e poi dopo, finito il concerto, va a cena e lo senti raccontare le cose più divertenti. Quindi il musicista classico in realtà è un musicista scapestrato, forse proprio perché è classico, dentro è più libero, più ribelle, più appunto anche più divertente. Il motto, il guizzo, la genialità che ti fa sorridere l'ha sempre sulle labbra.
Thank you. Ora, qui la gag è assolutamente evidente. Sembra che il pianista e gli orchestrali abbiano sul leggio partiture diverse in questa pagina, in cui la gag sembra fatta dai musicisti. In realtà è fatta dal compositore Franz Reisenstein, che partendo dal concerto per pianoforte di Tchaikovsky e quello di Grieg mescolati, poi aggiunge partiture diverse.
D'altra parte, lo diceva prima anche Carla Moreni, diceva i musicisti di ieri e di oggi. Nicola Cattò è un'eredità che ci si porta dietro da secoli e secoli, tant'è che quello che abbiamo appena ascoltato potremmo definirla una jonglerie, è una cosa da jongleur, da giullare, da musicista di una corte che deve assolutamente far sorridere qualcuno.
Ma certo, è tutto un'autoironia, un ridere di se stessi. Qui appunto sembra andare all'etimologia dell'idea del concerto, cioè concerto nel senso di scontro, l'orchestra che si scontra con il solista, naturalmente in maniera molto simpatica e molto ironica. D'altronde le citazioni, le autocitazioni, le parodie, le autoparodie sono una costante nella storia della musica. Spesso è lo stesso compositore che prende in giro se stesso, penso anche a Donizetti, un maestro, qui naturalmente entriamo nella musica non solo strumentale, la cui serenata del Marin Falliero per esempio finisce nel campanello in un contesto totalmente diverso, proprio da opera seria a opera buffa, ed è il compositore che prende in giro il se stesso serio. Ha perfettamente ragione insomma Carla Moreni, il musicista classico ha in sé un potenziale ironico forse più dirompente di altri.
Ecco, qui l'ironia invece è da parte di un compositore, anzi due, un incontro tra Fauré e André Messager nel 1880 per, come dire, fare satira sulla musica di Wagner, in particolare sulla tetralogia. Questo riprendeva i temi della Valchiria con il leitmotiv del fuoco magico. Allora, è un espediente quello di come dire, ironizzare sulla composizione di colleghi. Carla Moreni, qua c'è anche un po' di cattiveria forse.
Beh, certo, ma il burlone è sempre un po' monello, per forza, altrimenti non ci farebbe ridere. Noi ci divertiamo sempre anche ridendo alle spalle degli altri. Sì, i compositori, Wagner a Parigi, cioè, citiamo uno degli esempi più clamorosi, no? Di grande compositore con tutto il suo contorno, no? Sono un grande compositore, la tetralogia, fiumi d'inchiostro scritti sulla mia opera, addirittura un teatro dove si faccia solo la mia musica, e il francesino con la sua remoce che dice: ma dai, ridiamoci un po', facciamoci magari anche tre pezzi in forma di pera, no? Proprio se dobbiamo arrivare all'estremo di penso appunto Erik Satie con i suoi trois morceaux, che poi in realtà sono sette, non sono tre pezzi, giustamente, no? Perché uno si aspetta di ascoltare tre pezzi e poi invece se ne trova tre. E siamo qui nel 1903, quando Parigi è riuscita a far svoltare la linea del teatro, perché l'anno prima Debussy ha imposto il titolo iconico della Francia, appunto il Pelléas, quindi Wagner è stato con un bel calcio rimandato a Bayreuth, e a Parigi si fa il teatro, la cultura, tutto quello che di mondo francese si riassume nel Pelléas, e l'amico Satie, forse un po' geloso, forse un po' invidioso, forse irriverente, scrive, guarda caso l'anno dopo, questa sublime satira per due pianoforti, scusate, per pianoforte a quattro mani, questa suite appunto intitolata Tre pezzi in forma di pera. Ma qual è la forma della pera? Thank you.
ecco Carla, con questo Erik Satie e il morceau en forme de poire, ti ridò la parola. Qual è la forma della pera?
E questo bisognerebbe chiederlo a un pittore surrealista, non so. Che ne sappiamo, però è la migliore dissacrazione, perché in realtà una forma c'è. Cioè noi ascoltiamo questo pezzo e sentiamo che la costruzione c'è, cioè non siamo al musicale Shakespeare di Mozart, dove andiamo nello sberleffo assoluto, dove buttiamo là e quello che viene viene. Qui una forma c'è, anzi c'è questo gusto di recupero di una scrittura anche antica, no? Con questo ritmo così squadrato, così anticato, sì. Però nello stesso tempo non vogliamo dire che forma sia, e per cui, caro ascoltatore, hai ascoltato un pezzo in forma di pera.
E dunque, arrivando alla pera, abbiamo parlato di ironia, abbiamo parlato di humor e anche di sberleffo, come diceva Carla Moreni, ma la musica attraverso la sua vena ironica e provocatoria è arrivata anche a essere denuncia, toccando più o meno velatamente, ma con molta forza, temi politici, vero Barbara?
Sì, e lo facciamo anche in musica. E hai proprio ragione Giovanni, cioè spesso l'umorismo dell'arte dei suoni è riuscito a incutere timore anche nei regimi politici che incutevano più terrore, e una delle figure più importanti da questo punto di vista è sicuramente quella di Dmitri Shostakovich. Abbiamo ascoltato la polca dal suo balletto L'età dell'oro, che è una sorta di come dire gioco fatto da un gruppo di sportivi sovietici che sono in tournée nel mondo capitalistico, e naturalmente qui gioca sul timbro, sulla grande e straordinaria capacità di orchestrazione, e naturalmente non è l'unico esempio nella musica di Shostakovich che ci riporta all'ironia nei confronti di un regime che naturalmente di cui ha anche sofferto, come dire, la critica. Nicola Cattò.
Certo, per Shostakovich la dimensione dell'ironia, del sarcasmo è assolutamente fondante, centrale nella musica, in tutta la musica di Shostakovich, la musica teatrale, pensiamo al Naso, che è una gigantesca parodia della burocrazia d'epoca sovietica, ma naturalmente anche di epoca zarista, visto che c'è una continuità assolutamente totale. Pensiamo a un'operetta deliziosa, forse poco nota, come Moskva Ciriomushki, cioè Mosca quartiere delle ciliegie, che prende in giro le politiche abitative dell'epoca di Khrushchev, con musica leggerissima, perché è un'operetta, quasi un musical, e questo l'età dell'oro, che tra l'altro mette in scena una delle grandi passioni di Shostakovich, cioè il calcio, era un appassionato di calcio incredibile, descrive appunto questa squadra di calciatori sovietici che va nei paesi capitalistici e vengono molestati, imprigionati dai cattivi borghesi. Naturalmente per Shostakovich l'ironia e l'ironia in musica è uno dei modi di poter dire quello che altrimenti non potrebbe dire, e giustamente qui l'esprime, oltre con il ritmo di polka straniato, quasi burattinesco, utilizzando gli strumenti nelle loro tessiture più estreme. Abbiamo sentito per esempio tuba e controfagotto nelle note più basse possibili, e questo dà proprio un'idea di ancora ironia, sarcasmo, un po' di tutto.
Naturalmente si potrebbe continuare su questo discorso legato a Shostakovich, ma dobbiamo andare avanti, e in questo percorso, iniziato con Mozart, passato in Francia, adesso attraverso l'Unione Sovietica, approdiamo nella penisola italiana. Anche l'Italia non rimane fuori da questo discorso.
Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tanto ero svelto, flessibile, snello, che sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
Un miraggio vago, sottile, Carla Moreni. Non potevamo non approdare anche nel mondo dell'opera, parlando di ironia, sorriso.
Eh sì, e poi andiamo proprio al compositore più brontolone, perché se noi leggiamo l'epistolario di Verdi non ce n'è una lettera dove ci faccia sorridere, anzi è sempre un mugugno, è sempre un'invettiva, è sempre un'arrabbiatura contro tutti, impresari, cantanti, pubblico, librettisti, non si salva nessuno. Eppure Falstaff, l'ultima opera. Lui che appunto aveva vissuto 80 anni da onesto cavaliere, come canta Falstaff, lui ottantenne che aveva passato tutte le battaglie, che aveva ricevuto la sconfitta più cocente da ragazzo con quell'opera Un giorno di regno, che sta in scena un solo giorno alla Scala, veramente uno scandalo degli scandali. Lui riesce a concludere la sua meravigliosa carriera con l'opera che ci fa ridere ad ogni battuta, perché davvero Falstaff è una risata continua, non solo la risata finale, dall'inizio alla fine.
E non è l'unico che, arrivando, come dire, in conclusione della propria vita, che sia anche la propria vita artistica semplicemente, si concede dei momenti di leggerezza e soprattutto forse anche di libertà.
Cloche d'appel. En wagon. En avant la machine.
parlavamo appunto di creatività verso la fine della propria carriera, che quello che dà forse anche maggiore libertà di espressione. Andiamo a Rossini, Nicola Cattò. Non abbiamo ancora parlato, come in questo caso accade, del potere dell'imitazione, dell'onomatopea, che attraverso i suoni racconta e rappresenta un mondo diverso. Questo era il Petit Train, quindi si metteva in musica la partenza di un piccolo treno delle delizie.
Petit Train de plaisir, esatto, un vero gioiello appartenente ai Pêcheurs de Vieillesse di Rossini, il cui spunto viene un po' da un viaggio in treno fatto da Rossini, già abbastanza anziano, metà 800, e che l'ha lasciato con sensazioni piuttosto negative, di paura, poi lavorava abbastanza contro ogni forma di progresso, e allora costruisce questa specie di piccolo mini dramma per pianoforte che imita un viaggio, per cui abbiamo sentito la cloche d'appel, salgono i passeggeri, però poi c'è un terribile déraillement. Muoiono i vari passeggeri, uno va in paradiso, uno va all'inferno, sentiamo anche Chant Funèbre, l'Amen, eccetera, e però alla fine c'è poco da lamentarsi, perché il terribile dolore degli eredi che immagina Rossini corrisponde a un valzer velocissimo e allegro, perché gli eredi incasseranno l'eredità. Ecco, qui siamo davvero in un sarcasmo quasi dadaista, perché davvero ci collega al Satie che abbiamo ascoltato prima, con molta maggiore qualità musicale probabilmente, questo lo dico io anche se è impopolare, e con molta maggiore anche lunghezza, perché questo un brano dura un quarto d'ora, davvero è un piccolo pesce de vieillesse, ma è all'altezza di qualsiasi capolavoro rossiniano.
E dunque, sono le 15, dobbiamo chiudere questo gustoso argomento, siamo come dire, nel mese del carnevale, magari sarà possibile ritornare ancora a parlare di ironia in musica, perché no, gli esempi nella storia della musica sono veramente numerosissimi.
Certo, l'occasione non mancherà, ciò che è importante è che grazie a questo breve percorso e agli spunti di Carla Morena e Nicola Cattò abbiamo capito che non possiamo fare a meno di ridere anche attraverso la musica.
E meno male, questa è una grande fortuna per chi si occupa di musica. Allora, grazie di essere stati con noi, Nicola Cattò, grazie mille, alla prossima.
È un piacere, alla prossima.
E grazie a Carla Moreni, buon pomeriggio.
Grazie a voi, a presto.